Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento Conquilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica ai suoni e alla cultura del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi non potevamo esimerci dal parlare della realizzazione di un progetto che aveva preso il via nel 2010 e che oggi vede la luce nelle vesti di un prodotto discografico raffinato e di alto livello, di cui la RSI si è fatta coproduttrice. Con il titolo I 12 giardini è ormai sul mercato un CD pubblicato dalla storica etichetta Arcana e che naturalmente vede protagoniste Claudia Caffagni con il suo liuto e il suo salterio, Livia Caffagni con il suo flauto e la viella, Elisabetta De Mirkovic con la sua voce, la ribeca e le campane, Cristina Calzolari all'organo portativo e al claviciterio e all'arpa Sara Mancuso. Naturalmente sono affiancate, come abbiamo detto sin dall'inizio, a queste voci l'ensemble Adiastema e nello specifico parlo di Paola Bianchi, Marta Bonomi, Isabella Di Pietro, Elena Carzaniga, Nancy Garcia, Isabel S. e Paola Molinari. Una formazione tutta al femminile e diversamente non avrebbe potuto essere nel riprodurre musiche e ambientazioni di un monastero di clausura bolognese del 400. Il titolo, come fra poco ci dirà Livia Caffagni, vera mente di questo programma, prende spunto da un trattato di ascesi spirituale scritto nel 400 da Caterina de' Vigri, la prima donna nella storia europea della quale si conservano un gran numero di scritti autografi. Dietro vi è un approfondito lavoro di ricerca musicologica che ha permesso alla Reverdy di ricostruire l'esecuzione musicale di 12 cantici spirituali in uso nel monastero del Corpus Domini che Caterina fondò a Bologna nel 1456. Abbiamo chiesto a Livia Caffagni di parlarci della genesi di questo suo lavoro.
Beh, è una storia che comincia nel 96-97, quando mi sono iscritta al biennio superiore di polifonia rinascimentale. Ho colto l'occasione di dover appunto elaborare una tesi di laurea per approfondire un repertorio, quello della lauda quattrocentesca, che da molto tempo mi incuriosiva e che però non avevo avuto occasione di approfondire. Un po' perché con la Reverdy abbiamo affrontato già negli anni 90 il repertorio della lauda monodica, quella del 300, i manoscritti di Cortone di Firenze, sui quali abbiamo anche realizzato due compact disc, che ci ha impegnato proprio nella ricerca moltissimo per il problema dell'interpretazione della notazione di questi manoscritti. Invece il repertorio della lauda quattrocentesca è comunque un repertorio poco studiato ed è ancora meno affrontato, direi, dai musicisti attualmente. E quindi ho colto questa occasione di questa tesi per andare in questa direzione. Devo dire che è stato per me molto importante avere un relatore appunto come Diego Fratelli che mi ha lasciato una totale libertà anche di metodo e per la prima volta diciamo ho fatto una ricerca con metodi pochi accademici in un certo senso. Diciamo mi sono lasciata guidare più dall'istinto, visto che appunto non sono partita né da un manoscritto né da una mole di bibliografia, diciamo, e sono partita dal ricordo che avevo di aver visto una piccola viella nel monastero di Santa Caterina da Bologna, accanto appunto alla salma incorrotta di questa santa.
Facciamo una piccola digressione, forse è il caso per i nostri ascoltatori dire due parole su questo personaggio.
Io da questo ricordo di questa piccola viella mi sono proprio recata al monastero del Corpus Domini di Bologna, dove accanto alla salma di questa santa quattrocentesca e accanto alla viella che è lì vicino a lei c'è una suora dedicata appunto all'accoglienza dei pellegrini e a spiegare questa santa che è pochissimo conosciuta al di fuori di Bologna. E da lì Suor Margherita mi ha fornito tutte le edizioni moderne delle opere di questa santa che sono numerose e anche di un certo peso. C'è una importantissima biografia scritta da una consorella della santa che ha appunto vissuto con lei, e Suor Illuminata Bembo, e che scrive Lo specchio di illuminazione, dove appunto narra nei particolari, anche più intimi, la vita quotidiana di questo personaggio particolare. Caterina De Vigri era il nome suo di nascita, era di una famiglia nobile alla corte estense di Ferrara ed era stata invitata assieme alla famiglia. Lei aveva la stessa età di Margherita d'Este ed è cresciuta insieme con lei, compiendo probabilmente gli stessi studi, quindi latino, musica, pittura, miniatura, calligrafia, come che allora usava. Però all'età di 13 anni si è ritirata a vita di preghiera insieme a un piccolo gruppo di donne di Ferrara che non avevano neanche un convento, ma vivevano in una casa privata. E dopo una serie di vicissitudini, questo piccolo gruppo di pie donne si è, diciamo, costituito come il primo nucleo di Clarisse a Ferrara. L'ordine delle Clarisse era relativamente nuovo all'epoca ed era la novità nei movimenti ecclesiali di quell'epoca. E quindi ha vissuto a Ferrara nel convento appunto di clausura di Clarisse fino al 1456. All'epoca era già talmente famosa che fu chiamata dal podestà e dalla cittadinanza di Bologna, che volevano che fosse anche aperto anche a Bologna un monastero di Clarisse accanto al monastero francescano dell'Osservanza, che era già presente in Bologna, e quindi fu invitata a Bologna a fondare questo nuovo monastero. E ci fu un piccolo problema politico, perché la corte di Ferrara voleva lei a Ferrara, e quindi la corte estense fece di tutto appunto per trattenerla a Ferrara, perché era già in fama di santità, benché non fosse badessa, cioè non era madre del convento. Ecco, invece a Bologna fu lei a fondare, fu lei la madre fondatrice, e da allora fu chiamata Caterina da Bologna, anche perché era nata a Bologna, si era trasferita a Ferrara con la famiglia appunto per motivi di lavoro del padre, che era appunto notabile alla corte estense. La cosa notevole di questa santa, oltre a una serie di miracoli che vengono narrati minuziosamente nello specchio di illuminazione e che a me ha colpito ovviamente di più, è il fatto che Illuminata Bembo racconta di lei che continuamente cantava e addirittura utilizzava i testi delle laude per approfondimenti, per meditazione che lei condivideva con le sue consorelle. E infatti abbiamo una voluminosa raccolta di sermoni che lei dedicava alle sue sorelle, anzi che veramente furono scritti da altri, perché raccolte appunto da queste consorelle che ascoltavano quello che lei diceva, e spesso i testi delle laude oppure il canto stesso di alcune laude veniva utilizzato come strumento didattico, insomma. Poi appunto viene riportato che lei continuamente cantava, o addirittura durante il canto delle laude si commuoveva o andava in estasi. E quindi da questi documenti e anche nei suoi scritti stessi, per esempio il suo più famoso scritto è Le sette armi spirituali, che è un vero e proprio trattato teologico di ascesi, vengono citate, per esempio Le sette armi spirituali si aprono con la lauda ciascheduna amante che ama lo Signore venga alla danza cantando d'amore, che è una lauda di Jacoponi da Todi, di cui manca la musica e che io ho in questo programma poi messo in musica col metodo del canta siccome, cioè utilizzando un'altra melodia di laude in uso all'epoca e che si adattava bene alla metrica di questo testo, insomma. Quindi un trattato teologico che si apre con una lauda nel quale vengono citate spesso i testi o strofe intere di altre laude. Ecco, questo è stato un po' la traccia che Caterina ha lasciato di sé per andare in ricerca della musica. In realtà è stato scritto moltissimo su questa santa, sia per le arti figurative, perché lei ha copiato e miniato un breviario di suo pugno, ha lasciato alcune opere pittoriche, poi di lei è stato scritto come teologa, come mistica, come letterata, perché ha scritto anche appunto laude, cioè sonetti d'amore per il suo sposo, di cui però non è rimasta nessuna traccia di notazione musicale, per cui probabilmente o venivano cantate però non sono state notate, oppure erano semplicemente composizioni liriche sue personali, di cui abbiamo fra l'altro gli autografi. Però non è stato scritto niente di lei come musicista, perché in tutto l'archivio della Beata Caterina, che è conservato attualmente all'archivio arcivescovile e di cui ci sono almeno una ventina di manoscritti esattamente dell'epoca in cui lei ha fondato il monastero, sia per mano di sue consorelle sia per mano sua autografa, però non c'è una nota musicale, guardati con molta attenzione ovviamente, e anche nell'archivio contabile, che adesso è invece all'archivio di Stato di Bologna, anche lì non ci sono tracce di acquisto di strumenti, di qualsiasi cosa che abbia a che fare con la musica. Però sulla traccia di questo suo cantar laude in continuazione e questo suo meditare laude sono andata un po' ad approfondire questo argomento. Dunque, ci sono ben 7 manoscritti molto voluminosi con i testi delle laude che venivano cantate in quel monastero. Alcune di queste laude erano in uso anche in altre aree, diciamo, sono abbastanza testimoniati in altri manoscritti, sia soltanto testuali, sia alcuni anche musicali, dell'area padano-veneta, perché lei infatti è vissuta fra Ferrara e Bologna, e molte delle sue consorelle, per esempio, sappiamo i nomi esatti di tutte le consorelle con cui lei da Ferrara si spostò a Bologna, vengono dal Veneto. Per cui, guardando le concordanze con manoscritti invece dove compare la notazione musicale, sono arrivata a trovare l'intonazione musicale esatta di alcuni testi che sono documentati sia nell'archivio sia nelle opere che Santa Caterina ha scritto, o anche nello specchio di illuminazione dove ci si citano le laude che lei cantava. Quindi chiaramente non ho trovato, non posso dire laude scritte da Santa Caterina, ma sicuramente laude cantate da lei e dalle sue consorelle.
Come sempre in questi casi vi è poi il passaggio dalla fase di ricerca alla fase esecutiva, nella quale sorgono non poche problematiche legate alla coerenza della proposta, agli aspetti filologici, in questo caso anche testuali oltre che musicali, ed inoltre l'utilizzo sapiente di strumenti musicali il cui uso, seppur attestato, presenta sempre problematiche non indifferenti. Ancora Livia Cafagni.
Naturalmente aver trovato queste laude, cioè aver trovato l'intonazione di laude sicuramente cantate in quell'ambiente, nel suo contesto di vita, era ancora un pochettino poco, nel senso che mancava quello che io ho trovato a contatto con le sue opere, cioè questa stretta connessione fra vissuto e canto. Quello che mi ha suggerito l'impostazione di questo programma di concerto, che poi adesso appunto è diventato anche un programma discografico, è stata la lettura della sua opera giovanile, I 12 giardini. Quando lei era ancora neanche ventenne al monastero di Ferrara, una monaca di un altro monastero si era rivolta a lei per chiedere consigli sulla vita, per la crescita nella vita spirituale. E lei appunto compone questo, è una lettera in realtà, ma è anche un poema d'amore, dove vengono narrate le fasi dell'ascesi spirituale sotto la metafora poetica di 12 giardini, dove in ogni giardino viene descritto qual è il passo successivo da compiere nella purificazione, nella contemplazione, nella crescita di unione della sposa, cioè dell'anima con Cristo, ma vengono utilizzati tantissime immagini piene di riferimenti sensitivi, proprio odori, sapori, colori, luce, calore, suono e canto, perché in ogni giardino la sposa alla fine canta il suo canto d'amore, che naturalmente da una fase di desiderio passa alla fase finale di completa unione dell'anima col creatore. Quindi la caratteristica principale di questo programma è accostare la lettura dei 12 giardini all'esecuzione di queste laude. Poi è stato fatto anche un passo successivo, cioè l'uso degli strumenti. Ecco, l'uso degli strumenti non è testimoniato in un monastero francescano di quell'epoca, tanto più femminile, quindi devo dire che dal punto di vista della filologia, della storiografia, insomma, in senso stretto non si potrebbe utilizzare strumenti per l'esecuzione di queste laude, quasi sicuramente venivano solo cantate. Però è successo un fatto particolare nella vita di Santa Caterina da Bologna, che viene riportato con molta accuratezza dalla sua biografa Illuminata Bembo. Cioè, dal momento in cui è stata trasferita da Ferrara a Bologna, lei ha sempre sofferto moltissimo nella salute, era molto, molto sofferente. Non viene spiegato in termini medici che cosa avesse, però era sempre molto sofferente. Intorno ai 48 anni stava per morire, cioè, anzi era praticamente già morta, fra la disperazione delle consorelle che la adoravano, perché era una madre con tutte le virtù immaginabili. Improvvisamente, quando ormai veramente sembrava morta, è tornata in vita e ha chiesto come prima cosa di avere una violetta, una viella, una piccola viola. Fra lo stupore generale si riuscì a procurarle una vielletta e con questa viella lei cominciò a cantare e passò mesi cantando e suonando questa viella, quasi dimentica di tutto ciò che le succedeva intorno. Poi si riprese completamente, riprese la vita normale, eccetera, e 2 anni dopo però di nuovo era in punto di morte e a quel punto raccontò alle sue consorelle quello che era successo nei 2 anni precedenti, cioè che Santa Caterina già si trovava al cospetto del trono dell'Altissimo e aveva visto, cioè al piedi del trono aveva visto un angelo che suonava una viella e che cantando pronunciava queste parole: «Et gloria eius in te videbitur». Questa visione è naturalmente una visione paradisiaca. Il padre le disse che sarebbe tornata sulla terra perché una sua consorella aveva pregato troppo bene e aveva commosso il suo cuore di padre, quindi concedeva a Santa Caterina di tornare ancora sulla terra in virtù delle preghiere di questa consorella, che Santa Caterina dice Dio la perdoni, perché chiaramente avrebbe preferito rimanere lassù. E comunque il canto di questo angelo era così affascinante, così bello, che lei, appena tornata sulla terra, ha cercato di riprodurlo, di ricordarselo, insomma, con l'uso di questo strumento. Per cui, diciamo, la povertà francescana, su cui tanto insisteva anche San Francesco, il quale in alcune testimonianze godeva dell'uso di strumenti, però in nome della povertà se n'era come privato. Abbiamo pensato di fare un passo ulteriore, non in direzione di una filologia storica strettamente, ma in direzione, diciamo, di una filologia di tipo emotivo, evocativo, nel senso che, vista la ricchezza poetica delle descrizioni di questi 12 giardini, abbiamo cercato di riprodurre con il timbro di diversi strumenti comunque in uso all'epoca e che sicuramente Caterina conosceva, perché lei aveva fatto anche vita di corte in una delle corti più splendide dell'epoca. Quindi abbiamo utilizzato questi strumenti per cercare di ricreare anche un po' i colori e le gradazioni di luce di cui Caterina parla nella descrizione dei 12 giardini. Naturalmente queste laude sono laude polifoniche a due voci, che è tipico della lauda quattrocentesca. Naturalmente potevano venire cantate o singolarmente, cioè dai documenti che appunto abbiamo di questo monastero o di altri monasteri coevi, sempre femminili. Le laude venivano cantate in vari contesti, anche quelli del quotidiano, anche per esempio c'è la testimonianza di due suore che cantavano laude cucendo davanti al fuoco, al caminetto, insomma. Quindi in situazioni anche di lavoro, in qualsiasi situazione, diciamo, quotidiana. Naturalmente c'era anche la dimensione corale. E quindi abbiamo cercato di rendere un po' tutte queste dimensioni, sia la dimensione più semplice del canto a due voci singole, sia la dimensione con voci e strumenti, sia la dimensione appunto corale dell'intero monastero. E abbiamo coinvolto, oltre a insieme alla Riverdì, anche un gruppo vocale femminile a Diastema, con cui appunto c'è stata una bellissima collaborazione musicale e anche, direi, personale, umana.
Un lavoro di questo tipo, come altri in oltre 20 anni di attività della Riverdì, non poteva essere finalizzato al solo momento concertistico. Ecco perché la nostra radio è scesa in campo per produrre il disco che oggi viene immesso sul mercato e del quale già giungono entusiastiche recensioni dalle maggiori riviste internazionali. Gli ascoltatori di Quilisma però sono particolarmente fortunati quest'oggi, perché la nostra redazione ha deciso di fare omaggio del CD alle prime 20 persone che invieranno una email con tutti i loro recapiti, quello postale e anche quello telefonico, all'indirizzo quilisma@rsi.ch. Non perdete dunque l'occasione di ricevere questo nuovo, raffinato ed entusiasmante prodotto discografico che vi aiuterà a immergervi nelle atmosfere di un passato lontano, ma quanto mai attuale. Rimaniamo dunque in attesa dei vostri messaggi, ai quali risponderemo nei prossimi giorni, e ringraziandovi per essere stati con noi questa mattina, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. A risentirci da Giovanni Conti.